Le 18:06, iniziamo Mezzedes di oggi 12 novembre, e programma che, i programmi, insomma, le corrispondenze che abbiamo, le corrispondenze che abbiamo in programma saranno con non con l'Iraq direttamente, ma sarà l'argomento l'Iraq, quindi parleremo con un compagno iracheno, un cooperante iracheno, che della situazione ancora che c'è in quel paese. Ci sono state, finora si contano più di 300 morti, 315, 319 morti, questi sono i numeri che vengono riportati dagli organi di informazione, e tutti fra questa popolazione in rivolta per le condizioni economiche e sociali del paese, e che non cambiano, che sono sempre più pesanti, e in questo frangente c'è stato anche questo attentato alle forze di sicurezza italiane. Chiederemo informazioni evidentemente anche di questo aspetto, e quindi ci mettiamo direttamente in collegamento col nostro interlocutore. Allora, sei in onda, benvenuto. Ci senti?
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera a te. Ecco, con te ci siamo già sentiti almeno due volte sulla situazione che c'è in Iraq, e a noi sta particolarmente a cuore tutto ciò che accade nelle strade, nelle piazze di molte città irachene, per quanto riguarda questo movimento caratterizzato, come ci hai spiegato altre volte, soprattutto da molti giovani. E purtroppo registriamo dagli organi di informazione che ci sono più di 300 morti finora, insomma, che sono veramente tanti, tra cui molti uccisi da cecchini, insomma, con armi da fuoco che sparavano dai tetti, eccetera. Rispetto alle volte precedenti, che cosa si sta modificando, se si sta modificando anche a livello politico, di governo, nei confronti di questa situazione?
Allora, diciamo che questi giorni è caratterizzato dalla forte partecipazione di studenti, sindacalisti, di insegnanti, di anche associazioni, e la protesta prosegue, anche se con la lunga durata di queste proteste ovviamente il governo sta aspettando che questi giovani si stancano, tornino a casa, e così non è. La protesta continua a Baghdad, continua a Nasiriya, nel sud dell'Iraq, Basra, Karbala, Najaf. Diciamo, a livello politico nega ancora questo governo, diciamo, le principali domande di questi giovani: la caduta di questo governo, un cambiamento serio di questo regime politico installato dopo il 2003. Invece ci sono proposte, diciamo, dal governo di introdurre una nuova legge per le elezioni e fare elezioni anticipate per venire incontro alla richiesta delle manifestanti. Ma comunque continua la violenza contro le manifestazioni, purtroppo il bilancio sale, supera i 300 morti, pensate, tutti i giovani, più di 15.000 feriti, alcuni purtroppo in grave condizioni, quindi il bilancio non è ancora tutto firmo in questi numeri. Ci sono forte partecipazione dalle Nazioni Unite, la rappresentante delle Nazioni Unite che è andata a incontrare le rappresentanti religiose di Najaf, parlando delle elezioni anticipate, ma comunque non ci sono garanzie per ora.
Ecco, in questa situazione, sempre leggendo, insomma, noi cerchiamo di seguire da quelli che sono gli organi di stampa anche internazionali, si fa sempre più forte la sottolineatura che soprattutto queste violenze e queste uccisioni siano opera di milizie filo iraniane, e che quindi si addebiti all'Iran un po' come responsabile principale di questa situazione, perlomeno delle uccisioni. Ora a me sembra, però chiedo a te il parere, che insomma è che ci sia un coinvolgimento in queste cose di milizie, ce l'avevi già accennato fin dalla prima volta, che però trovare l'unico colpevole, diciamo il responsabile di tutta questa situazione nell'Iran, faccia un po' il gioco degli Stati Uniti, di chi vuole che l'Iran sia il diavolo, il nemico principale in assoluto. Credo che serva pure a nascondere un atteggiamento del genere le mancanze viceversa della politica interna, cioè insomma com'è possibile che un paese che è vero che è distrutto dalla guerra, però è comunque un fortissimo produttore di petrolio, ha una ricchezza naturale molto forte, non ci sia una politica economica che venga incontro a queste esigenze, insomma un po' questa è la cosa che sconcerta.
Sì, no, e questo, diciamo, in questa manifestazione è molto chiara la rabbia dei giovani iracheni contro l'influenza iraniana, appunto per il fatto che sostengono le milizie, che sono responsabili della maggior parte dell'uccisione, ma anche rapinamento di attivisti, donne e giovani. Ma comunque per questi giovani è molto chiaro che ci sono due forze internazionali che hanno, diciamo, distrutto il paese, Stati Uniti e Iran. Tutti e due sono responsabili al settarianismo, un regime politico basato sulle etnie e religione. Questi sono sunniti, questi sono sciiti, questi sono curdi. Prima si parlava di iracheni, invece dal 2003, per colpa dell'intervento, diciamo, militare, ma anche sistema politico installato dagli americani, si parlava sempre di sciiti, sunniti, di curdi. Questa protesta torna a parlare degli iracheni, che non hanno fiducia in realtà dell'intervento americano, non hanno fiducia nel ruolo chiaro degli iraniani, delle influenze di questa generale Soleimani, che i fonti dicono che è lui che ha fatto, diciamo, l'incontro più importante, che hanno deciso che questo governo deve durare, deve rimanere lì, che i cambiamenti devono uscire dalla tasca di questo governo, non da fuori. Diciamo, per ora la rabbia forte contro l'Iran, ma comunque non ci sono fiducia di attori come gli Stati Uniti, e c'è più fiducia delle Nazioni Unite, diciamo paradossalmente, anche se il ruolo sappiamo che gli Stati Uniti hanno dentro le Nazioni Unite, però comunque ci sono ancora fiducia che un ruolo internazionale può bilanciare, diciamo, l'influenza iraniana e quella americana, ovviamente.
Certo. Ecco, ma sul piano delle possibilità che questo governo, che da quello che dici si vuole mantenere in piedi a tutti i costi, lo vuole l'Iran e in qualche modo lo vogliono anche gli Stati Uniti, nonostante siano diciamo nemici dell'Iran sicuramente, quindi c'è questa situazione di convergenza quasi impossibile, che però crea un blocco in questa situazione. Ecco, in questo contesto il governo, secondo te, anche se volesse, che possibilità di fare dei provvedimenti di carattere economico che vengano incontro alle richieste di questa popolazione può avere? Insomma, c'è nella loro mente qualche idea di fare delle riforme, di dare degli aiuti, lavoro, non so adesso com'è la situazione, insomma.
Sì, e in realtà è questo che sta facendo il governo da giorni, però comunque, diciamo, questa risposta è arrivata troppo tardi e gli iracheni, soprattutto i giovani, non hanno fiducia di questo governo e la sua risposta. In realtà il problema è che gli iraniani e gli americani stanno appoggiando il sistema politico, questo governo, diciamo, alla prima linea, al primo frontiere di un sistema politico corrotto che l'hanno messo loro e che hanno, diciamo, costruito in questi anni. Quindi la caduta di questo governo vuol dire anche la caduta del sistema politico, e questo che stanno chiedendo i ragazzi, i manifestanti. Il governo ha fatto tanti provvedimenti economici, hanno, diciamo, impiegato centinaia di migliaia di ragazzi nuovamente in questi giorni per venire incontro alla richiesta, diciamo, pratiche, però comunque la una risposta politica non c'è. Questi ragazzi sanno appunto un giorno se tornano a casa torna tutto.
Certo. Senti, e a livello viceversa di organizzazioni, cioè questi movimenti, queste continue manifestazioni cominciano magari a esemplificare, a mettere in luce dei principi organizzativi, magari organizzazioni di base, assemblee, comitati, non so adesso come possono essere chiamati, cioè questi giovani che continuano in queste manifestazioni cominciano a porsi secondo te questo problema, oppure qualche partito cerca di strumentalizzare o di in qualche modo guidare questa protesta? Penso al Partito Comunista, per quanto molto piccolo, o a qualche organizzazione di questo tipo.
Diciamo, ci sono gruppi che sono riusciti ad auto-organizzarsi dentro le proteste, tipo c'è negli ultimi giorni sono riusciti a fare un giornale che si chiama Top Top, che è il mezzo piccolo che è stato, diciamo, diventato un simbolo di questa protesta, perché ci sono i giovani poveri che in questo mezzo di tre ruote hanno funzionato come ambulanza, come un diciamo supporto logistico per i giovani nella protesta, e appunto questo gruppo hanno cominciato un giornale che si chiama Tuk Tuk, che altri hanno ricostruito, cioè riaperto piazze nella strada. Quindi a livello di questa organizzazione ci sono gruppi che stanno organizzando in modo molto molto, diciamo, effettivo, e anche gruppi che stanno dando aiuto per i feriti, che sono studenti di medicina, attivisti, i medici, i volontari. Quindi tutto questo ha un segno di forte auto-organizzazione. Certo. A livello politico, diciamo, non c'è per ora una testa politica che dice noi parliamo del nome di questi manifestanti in tutte queste città irachene. E il Partito Comunista, dopo la decisione di lasciare il Parlamento, aveva due deputati, quindi sono usciti fuori, partecipa fortemente nella protesta, però non può dire che io guido questa manifestazione, non è possibile, e loro sanno che partecipano, e finché partecipano a questo livello, diciamo, non ci saranno problemi, però per i manifestanti giovani rifiutano ogni rappresentanza politica per un partito o l'altro. Oh. Tra l'altro i comunisti hanno, cioè, i loro attivisti sono dentro la piazza, alcuni di loro sono stati uccisi purtroppo negli ultimi due giorni, alcuni sono arrestati, ma comunque fanno parte della protesta, però non possono dire che guido, e nessun altro partito politico può dire che io guido, neanche Muqtada al-Sadr, che una volta, tipo l'anno precedente, poteva parlare di una guida spirituale per le manifestazioni, neanche lui. Noi siamo in un livello senza precedente nella storia recente irachena.
Certo, mi sembra un'assoluta novità, insomma, sì.
Politico e religioso.
Certo, da questo punto di vista è un'assoluta novità, diciamo, almeno finora, insomma, no? Come si presenta, certo, proprio questo movimento. A questo proposito, secondo te, considerato il vicino paese, la Siria, e con tutto quello che è successo, prevedibile, certamente non ce l'auguriamo, penso, né noi né tu, ma insomma è da mettere in conto uno scenario, cioè un'evoluzione come quella che si è verificata in Siria, ovvero che poi il fondamentalismo di varia natura entra e si sovrappone a queste rivendicazioni di carattere sociale, e poi il tutto degenera in quello che appunto è stato, per esempio, in Siria. Cioè, penso, lo metto in conto anche perché questo attentato che c'è stato alle forze armate italiane nel nord potrebbe far pensare una cosa del genere, ma magari è un fatto accidentale. Io adesso non so tu che notizie hai al riguardo o che opinioni ti sei fatto, per esempio?
Allora, diciamo da questo punto di vista, queste proteste sono molto molto chiare sulle loro natura non violenta, pacifica, per anche motivo pragmatico, perché sanno che il potere ora per questo regime politico, queste milizie, armi, quindi sono consapevoli per la necessità di resistere in modo pacifico, non violento, su tutte le piazze irachene, anche se il costo è troppo alto. E, diciamo, non vedo una possibilità che questi manifestanti entrano nei gruppi fondamentalisti, soprattutto quelli islamisti. Sono proteste, la maggior parte di quelli giovani partecipano e criticano fortemente e forse religiose e l'Islam politico, sia sunnita sia sciita, quindi certo. Una protesta di natura laica larga, quindi vanno contro in modo molto chiaro il fondamentalismo islamico, sia quello sunnita rappresentato da Daesh e sia quella sciita rappresentata dall'Iran e il loro leader tipo Khamenei.
Sì.
Una forte senso di essere contrari a questi fondamentalisti, quindi non siamo allo stesso, diciamo, livello di rischio che abbiamo visto anni fa in Siria.
Certo.
Quanto riguarda l'incidente, purtroppo per i soldati italiani, è una cosa isolata, non ha nessun rapporto con le manifestazioni. Ovviamente tutta la solidarietà con i soldati feriti, le loro famiglie, però comunque la domanda politica sta: perché stanno lì?
Certo.
Noi non sappiamo, non abbiamo neanche informazioni. E l'ultima informazione che ci dice i soldati italiani sono andati a proteggere la diga di Musel o le compagnie Trevi che lavora dentro le dighe di Musel, e questo incidente invece viene del lato opposto, viene vicino a Kirkuk, viene sulle mani vicino ai frontieri iraniani. Non sappiamo neanche, questa è una domanda ai politici italiani, perché questi soldati sono lì senza trasparenza né per il pubblico italiano né per il pubblico iracheno. C'è la cosa da fare ora di ritirare queste truppe, perché quel che chiedono gli iracheni, non armi e non esercito, ma una solidarietà e un contributo a livello politico, quello che chiedono.
Certo. E quindi siccome poi tu sicuramente avrai letto in questi giorni la stampa italiana, per quanto sia stata cauta complessivamente nel valutare questo episodio, comunque ha tenuto a rimarcare che la presenza dei soldati italiani lì è per addestrare diciamo le forze di polizia locali alla lotta contro l'ISIS, ai depositi di bombe, di cose di questo tipo. Ora, a parte questi aspetti, però c'è pure da fare la considerazione, non so, almeno a noi veniva spontanea, che quella è già una zona, parliamo di Kirkuk, quindi la zona tipicamente curda, no, dell'Iraq, dove vivono molti curdi. Quindi le milizie, non dico un esercito curdo, ma delle milizie curde ci sono sicuramente, quindi è un po' un intreccio che fa pensare più che altro magari che se c'è una penetrazione da parte di Daesh, di nuovo un tentativo di penetrazione in Iraq, avvenga proprio per destabilizzare quella situazione, cioè di nuovo questa l'etnia curda in qualche modo prenderla di petto, oppure anche questo non è una falsa considerazione?
Diciamo che è una situazione lì un po' complessa, perché Kirkuk per anni è stata sotto il controllo curdo, quindi ci sono le milizie curde o il Peshmerga, in realtà sono più, cioè non sono, sono simili governmental forse, quindi sono forse vicine al governo, sotto controllo, non si può dire milizie per assoluto termine. però comunque dopo il referendum lì, questa zona tra Kirkuk e Soleimania ha una complessità politica, perché non sta sotto il controllo curdo ma sta sotto il controllo dell'esercito iracheno. Ci sono, diciamo, problematiche politiche su chi gestisce queste zone, e sono l'esercito iracheno o il Hashd al-Shaab, la milizia sciita, o il Peshmerga. E ovviamente addestrare e formare i soldati potrebbe essere dentro una base militare, però non nei campi più complessi che soltanto iracheni possono, diciamo, capire
e conoscere
le dinamiche politiche lì, le dinamiche anche di sicurezza lì. Sicuramente è possibile, cioè, ci sono gruppi armati vicini a Daesh lì, perché anche la zona, diciamo, ci sono combattenti di Daesh che sono venuti da questa zona, dai curdi, da Halabja. Ci sono curdi, cioè in Daesh, non soltanto gli arabi. Quindi è possibile che c'è un gruppo di Daesh lì che ha causato questa tragedia. E comunque è la domanda che cioè il fatto che non abbiamo informazioni precise,
certo,
su quello che è successo.
Va bene, non so se hai qualcos'altro da aggiungere sulla situazione generale, altrimenti magari ti non solo ti.
No, ovviamente ha una parola, cioè siamo molto vicini in solidarietà ai soldati italiani, alle loro famiglie, ma anche con il popolo iracheno. Questo deve essere molto chiaro, che quelle che noi siamo vittime di guerra, in logica di guerra, di armi, di nuova, diciamo, tensione nel Medio Oriente. Speriamo che tutto finisce a presto.
Va bene, allora grazie, e senza dubbio, insomma, se sei disponibile cercheremo di contattarti ancora una volta.
Ah, grazie a voi, grazie a voi.
Ciao, ciao.